Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta e vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Nel programma di ieri abbiamo letto la prima parte del capitolo 12 di Giovanni, passo che racconta l'ingresso cosiddetto trionfale di Gesù a Gerusalemme. Vediamo come prosegue questo episodio nei versetti dal 17 al 19 di Giovanni capitolo 12. La folla dunque, che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Perciò i farisei dicevano tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro». Qui la situazione è molto tesa. La folla è entusiasta a causa del miracolo compiuto da Gesù. Il loro interesse è centrato su Gesù per ciò che aveva compiuto verso Lazzaro e la folla gli va incontro con curiosità, con entusiasmo. I farisei stanno per ucciderlo. Gerusalemme è piena di gente venuta lì per festeggiare. Gesù avrebbe potuto avere la corona senza passare prima dalla croce. Naturalmente, se fosse andato direttamente alla gloria e se fosse il re oggi, tu ed io non saremmo mai stati salvati. Gesù è dovuto andare sulla croce per salvare te e me. Anche se questo era un breve momento di trionfo prima della sua morte, non era tuttavia la sua entrata trionfale. In futuro, quando entrerà come Signore dei Signori e Re dei Re, quella sarà la sua entrata trionfale. In questa occasione però Gesù incontrò dei greci. Vediamo come nei versetti dal 20 al 26 di Giovanni 12. Ora, tra quelli che salivano alla festa per adorare, c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro, dicendo: «L'ora è venuta, che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà». Gesù rispose loro. Credo che questo «loro» includa sia i discepoli che i greci. Forse Gesù era uscito per parlare con loro. Non credo che rifiutasse di andare da quelli che chiedevano di lui. I greci volevano vedere Gesù perché avevano sentito parlare di lui, forse dei suoi miracoli, e specialmente la resurrezione di Lazzaro dai morti, ovviamente. Gesù ora pone l'attenzione dei greci alla sua croce. Egli è all'ombra della croce. Dice loro: «L'ora è giunta». Quale ora? L'ora della crisi, per cui è venuto dall'eternità e verso la quale la sua vita intera si è mossa. Ricordate che ha detto a sua madre all'inizio del suo ministero: «La mia ora non è ancora venuta». Ora, la sua ora, il suo momento è giunto. Gesù sta per andare alla croce. La sua idea della croce era molto diversa da quella presa in considerazione dal popolo romano. Per questi ultimi la croce rappresentava uno strumento di infamia, di disgrazia, di vergogna. Era come il cappio dell'impiccagione, la sedia elettrica, la camera a gas. Gesù divenne obbediente fino alla morte, e alla morte della croce. Perché? Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. È scritto in Galati 3, al verso 13, poiché sta scritto: «Maledetto chiunque è appeso al legno». Poi, al terzo giorno, Gesù è risuscitato dai morti, è coronato di gloria e onore, come è scritto in Ebrei 12, al verso 2, «Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio». La gloria di Dio è vista in quella croce. Ecco perché Gesù poteva dire che il tempo era giunto per lui di essere glorificato. Amica, amico, Gesù è stato glorificato quando è morto per me e per te. Gesù è stato glorificato quando è venuto fuori dalla tomba. Misericordia e perdono si trovano alla croce. Ora il Signore Gesù afferma un grande principio usando l'analogia del chicco di grano. Anche se il chicco di grano muore, anzi proprio per quello, produce un filo d'erba, la spiga, il raccolto. Deve morire per poter produrre frutto. Molti credono di aver visto Gesù perché hanno letto i Vangeli e perché hanno studiato la sua vita. Essi vedono il Gesù storico, ma non hanno mai visto Gesù veramente fino a che non hanno compreso la sua morte e la sua resurrezione. Gesù Cristo è morto di una morte che salva. Egli ha dato la sua vita alla morte così che noi potessimo avere la vita. Non puoi vedere Gesù fino a che non lo vedi come colui che è morto per te sulla croce. Gesù è colui che è morto per i peccati del mondo. Questa verità sembra una cosa strana da dire ai greci che erano andati da Gesù. Egli dice che c'è molto di più che vederlo solo fisicamente. La cosa importante che loro devono vedere è che egli sta per morire. Gesù sta per essere messo nella terra. Quando il chicco di grano muore, produce la vita. Gesù è morto, ma è risorto. Gesù sta per spiegare anche un'altra grande verità ai greci. Ci sono due modi di vivere e sono qui messi in contrasto. C'è quello che è conosciuto come vita psicologica, la vita della psiche, la vita che gioisce nelle cose di questo mondo e trova soddisfazione nella gratificazione dei sensi. È il modo di vivere che viene evidenziato qui. Colui che ama la sua propria vita si riferisce alla vita fisica, naturale, che noi viviamo. Puoi vivere la tua vita momento per momento, fare tutto quello che vuoi, ma sai cosa sta per accadere? Un giorno dovrai morire. Perderai la tua vita, mi dispiace, ma la perderai, mio caro amico. Dobbiamo dirlo in modo chiaro, questo ci dice il Signore. Colui che ama la sua propria vita, la perderà. Cioè, se tu vivi la tua propria vita qua giù, la perderai. Poi il Signore Gesù continua. Colui che odia la sua vita in questo mondo, la manterrà in vita eterna. Questo significa che se tu non vivi per questo mondo o per le cose di questo mondo, tu conserverai la tua vita nella vita eterna. E da dove arriva la vita eterna? Sia come attraverso la morte del chicco di grano che cade nella terra e risorge di nuovo, sia per mezzo del Signore Gesù Cristo. E questo è il modo in cui puoi salvare la tua vita, l'unico modo. Gesù dice a quei greci che lo avevano interpellato di seguirlo. Sta per andare alla croce. Promette che dove sarà lui, saranno anche i suoi servitori. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Poi il discorso si fa più intimo, più personale. Leggiamo nei versetti dal 27 al 30 del capitolo 12 di Giovanni. Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, gli ha parlato un angelo. Gesù disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Vi è una sofferenza che è collegata alla croce di Cristo, che tu ed io non possiamo comprendere. Gesù non ha sofferto solo a causa della mano dell'uomo. E già questo era tremendo abbastanza, ma ha sofferto ancora di più. Il tuo peccato, il mio peccato furono messi su di lui. E come ci ricorda Isaia, al capitolo 53, versetto 3, uomo di dolore, familiare col patire. Lì sulla croce, Gesù ha portato su di sé il peccato del mondo, non il suo peccato. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Prosegue il profeta. In questo modo, il nostro peccato fu su di lui. Egli divenne peccato per noi, non in maniera teorica. Egli realmente fu fatto peccato per noi. Ma il Signore, continua il profeta Isaia, ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Nonostante fosse santo, senza macchia e separato dai peccatori, Gesù fu fatto peccato proprio per te, per me. Questo comporta una sofferenza che tu ed io non possiamo comprendere. La poetessa Elizabeth Clefan scrisse: «Ma nessuno dei riscattati ha mai conosciuto quanto profonde erano le acque che ha attraversato, o quanto nera era la notte che il Signore ha dovuto passare. Qui trovò la sua pecora perduta». L'anima di Gesù era molto turbata. Egli era spaventato davanti alla croce, eppure Gesù è venuto nel mondo proprio per andare alla croce e sopportarne la vergogna. Ma c'era anche gloria alla croce. Dovremmo pensare di più a tutto questo e ringraziarlo di più. Paolo dice in Galati 6 al verso 14: «Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti d'altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo». Riuscite a vedere come questo versetto si collega ai precedenti? Il Signore sta per affrontare il sacrificio supremo entro breve tempo. Egli darà la sua vita come riscatto per gli uomini, ed egli fa questa sfida a quelli che lo seguono. Colui che odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. Si mette sempre in evidenza la fede, piuttosto che mettere in evidenza le opere. È giusto. Anch'io la penso così. Se vuoi essere salvato, devi porre la tua fiducia in Lui. È scritto in Atti, al capitolo 16, verso 31. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Ma voglio dirti che se hai veramente fiducia in Gesù, Egli cambierà la tua vita. Se la tua vita non cambia, allora non stai veramente confidando in Lui. Colui che ama la sua vita la perderà. Notate anche come questo si collega a ciò che egli dice: dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. La questione non è che il Signore sta con noi, ma che noi stiamo dove è il Signore. La nostra salvezza non è a basso costo. Questa ora è stata difficile per il nostro Signore. Se fosse stato possibile, egli avrebbe voluto che il Padre lo risparmiasse dall'orrore di essere fatto peccato, nonostante egli sapesse che era proprio per questa ragione che era venuto nel mondo. Gesù dice: Padre, glorifica il tuo nome. Il suo supremo desiderio è la gloria di Dio. Che lezione per noi! A volte noi piagnucoliamo, ci lamentiamo, chiediamo a Dio perché permette che ci accadano cose spiacevoli. Con Cristo dovremmo imparare a dire: Padre, attraverso questa sofferenza, attraverso questo dolore, glorifica il tuo nome. I cieli non potevano restare in silenzio, ma dovettero rispondere. Dio ha risposto in maniera del tutto udibile. Avete mai notato che Dio ha parlato a Gesù dal cielo in 3 occasioni? All'inizio, a metà e alla fine del suo ministero. Avete notato che tutte queste 3 occasioni sono legate alla morte di Cristo? La prima fu al suo battesimo, quando Gesù stava identificando se stesso con l'umanità peccatrice. La seconda volta fu alla sua trasfigurazione, quando Elia e Mosè e il Signore Gesù stavano parlando della morte che egli, il Signore, avrebbe subito a Gerusalemme. La terza volta, alla conclusione del suo ministerio. Il Signore stava parlando della sua morte perché la sua ora era giunta. La gente non capisce se il suono udito è un tuono o la voce di un angelo. Non era un tuono. E non era un angelo, era il Padre che parlava a Gesù. Un gruppo credeva che fosse qualcosa di sovrannaturale. Sapevano del ministero degli angeli nell'Antico Testamento e capivano che il messaggio di Dio per l'uomo veniva normalmente attraverso l'angelo dell'Eterno. Essi riconobbero che la voce dal cielo poteva portare un messaggio di Dio. L'altro gruppo disse che era stato un tuono. Essi avevano dato una spiegazione naturale. E questa è la stessa reazione che molta gente ha oggi. Dicono che la parola di Dio è piena di errori, che i miracoli di cui si parla non sono attendibili, poiché non credono ai miracoli e si dicono che è solo un tuono, un rumore. La parola di Dio ci dice che la nascita di Gesù fu soprannaturale. La sua vita fu piena di miracoli e la sua morte fu un chicco di grano. Qualcuno che aveva detto «le ossa di Gesù giacciono da qualche parte sotto i cieli siriani» ha un grosso problema. Dove sono le ossa? La resurrezione di Cristo non fu spirituale, ma fu reale. Fu il suo corpo che risuscitò, le sue ossa non sono affatto in un luogo sulla terra. Eppure, questa è la solita vecchia battuta, usata più volte nel corso degli anni. Ha tuonato. Non è affatto segno di intelligenza affermare questo. Abbiamo bisogno di conoscenza spirituale per ascoltare, conoscere e vedere la parola di Dio. Dobbiamo riconoscere che lo Spirito di Dio ci deve illuminare quando andiamo alla sua parola. Proseguiamo con la lettura dei versetti dal 31 al 33 da Giovanni, capitolo 12. Ora viene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di quale morte doveva morire. La morte di Cristo alla croce rappresentò il giudizio sul mondo e sul principe di questo mondo. Questa è una delle cose di cui lo Spirito Santo testimonierà, secondo Giovanni al capitolo 16, nei versi dal 7 all'11. Un passo che studieremo più avanti. Noi viviamo in un mondo che è giudicato. Con la morte di Cristo ha subito il giudizio per i peccati del mondo. Se il mondo non lo accetterà, su di esso rimarrà il giudizio. Come sarà cacciato fuori Satana, il principe di questo mondo? Credo che venga fatto gradualmente. Quando Cristo è morto alla croce, sono convinto che Satana non sapesse cosa stava veramente accadendo. Quello che lui credeva fosse una sconfitta si trasformò in vittoria. Gesù ha vinto la battaglia alla croce, ed è questa la ragione per cui il Signore può dire che il principe di questo mondo è cacciato fuori. Poi in Apocalisse 12, al verso 10, ci viene detto che Satana sarà cacciato fuori dal cielo, il che è la seconda fase. Poi in Apocalisse 20, verso 3, egli sarà gettato nell'abisso. E in Apocalisse 20, versetto 10, sarà gettato nello stagno di fuoco. Questa è l'ultima fase della sua sconfitta. Alla croce la sua condanna fu suggellata. La croce segna la vittoria di Cristo e la sconfitta di Satana. Gesù pone enfasi sulla sua morte redentrice. La sua morte porterà tutti gli uomini a Lui. Quelli che crederanno saranno salvati. Quelli che lo rigettano saranno perduti, saranno condannati. Considerate quanto sia importante innalzare Gesù davanti agli uomini, porre enfasi alla sua morte redentrice. Molte persone oggi non ascoltano la parola di Dio, persone che lavorano, studenti, uomini in un uniforme nel nostro paese, i cosiddetti colletti bianchi, i ricchi. Gesù, il Signore crocifisso, non viene loro presentato. Cari amici, il Vangelo ha bisogno di essere presentato, predicato. E il Vangelo parla di Cristo che è stato crocifisso. La folla presente al discorso di Gesù ha ascoltato. Vediamo come reagisce. Leggiamo quindi, a questo proposito, i versi dal 34 al 36, dal capitolo 12, del Vangelo di Giovanni. La folla quindi gli rispose: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo?» Gesù dunque disse loro: «La luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce». Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. La folla, vedete, è davvero confusa. Essi dicono: «Quando il Cristo viene, egli regnerà per sempre, e ora tu dici che non resterai mai? E ora tu dici che non resterai, ma stai per morire». Avevano ascoltato, ma non capivano. Cosa c'era che non andava? Gesù risponde loro parlando di luce e tenebre, presentando se stesso e il suo insegnamento come la luce. Gesù sta per ritirarsi, e questo conclude il suo ministerio. Egli non apparirà mai più pubblicamente fino a quando tornerà su questa terra a ristabilire il suo regno. E mi fermerei qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Domani, nel nostro consueto appuntamento, leggeremo l'ultima parte del capitolo 12 del Vangelo secondo Giovanni. Quindi vi ringrazio per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, per l'ascolto che ci avete prestato, e vi rinnovo l'invito a risentirci domani alla stessa ora. Ciao!